Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi in diretta dallo studio 9 di Roma. Il funambolo di oggi, in edizione pomeridiana, torna a Viareggio un anno dopo la strage della stazione ferroviaria. Lo ricorderete, un anno fa, alle 23:50, al passaggio di un treno merci diretto verso il sud Italia, un carro merci carico di miscele che hanno preso fuoco hanno portato alla morte di 32 persone, causando anche molti feriti. E dovrebbero essere oltre 20.000 le persone attese per questa sera a Viareggio, per questo primo anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno scorso. Il ritrovo è fissato per le 19 di stasera allo stadio comunale dei Pini di Viareggio, dove alle 20 inizierà la commemorazione. Noi siamo collegati proprio con Viareggio, dove salutiamo Monsignor Italo Benvenuto Castellani, che è l'arcivescovo di Lucca. Monsignor Castellani, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buonasera a lei, grazie a voi.
Un anno è passato dalla morte di 32 persone, dai feriti, ma questa tragedia lascia ancora degli strascichi, delle ferite aperte.
Sì, di fatto queste ferite la gente le sente, vive sulla propria pelle, la città piange, quindi fa memoria dei propri morti e feriti, ma a me sembra che ha la passione, la forza, così per vivere questo momento, la fede, e anche per chiedere giustizia, ecco, senza rancore e cattiveria. Io questo lo colgo nel cuore della gente, al di là di quello che può apparire così dalla stampa, da alcuni servizi. Non c'è rancore, non c'è cattiveria nella gente, soprattutto nelle famiglie, ecco, che hanno perso le persone care, ma così vivono nella verità, il tutto è anche nella consapevolezza, ecco, di chiedere giustizia, ma nella consapevolezza, dicevo, del valore assoluto della persona, delle persone e delle vite umane. Questo è il senso profondo di questa ferita aperta e anche di alcune divisioni che in questo momento così di memoria emergono, direi, in modo particolare, con una certa forza.
Il primo anniversario della strage di Viareggio è ricordato anche nella preghiera con un momento comune di riflessione. Lei che cosa dirà? Che cosa ha detto alle persone che sono state colpite da questo dramma?
Ma io dico questo, intanto l'invito a confrontarsi, a ripartire dalla parola di Dio, e prendo lo spunto proprio dall'incontro a casa di Marta e Maria, la casa di Lazzaro, dove appunto Marta insieme alla sorella, ma è proprio Marta che dice a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E partendo da questo messaggio e della parola di Dio, io invito così la mia gente, ecco, il mio popolo, direi a ripartire, ecco, da quei volti di bambini, di giovani, ragazze, uomini e donne mature, anche stranieri che qui avevano trovato rifugio e cittadinanza, l'invito proprio a consegnarsi, ecco, al Dio della vita, e nello stesso tempo l'invito, ecco, questo mio popolo che così porta nel corpo, nell'anima, i segni indelebili di quella notte, sarebbe per dire di questa notte, che portano sofferenza, paura, angoscia, mutilazioni, ecco, io ricordo davvero, no? Così, di imparare da Gesù la pazienza, ecco, la pazienza degli umili, dei semplici, dei poveri, che non è rassegnazione, in fondo anche Gesù non si è mai rassegnato, ecco, ma la capacità di resistere sì in una situazione terribile, ecco, senza perdere dignità e coraggio, e di saper soffrire senza arrendersi, quindi sì, di chiedere chiedere al Signore, Signore, se fossi stato qui però con speranza. E io annuncio ancora una volta, confermandomi io stesso nella fede, nella resurrezione, invito la mia comunità a trovare risposta e senso proprio in Gesù resurrezione vita. Per cui il dire, oh Gesù, se tu fossi stato qui, però Gesù ha ribaltato, ecco, una volta per sempre arrotolato la tomba del sepolcro, e da lì in poi è scaturita la risurrezione, la vita per ciascuno di noi.
Monsignor Castellani, che cosa ci deve insegnare questa tragedia e queste 32 persone morte per un treno?
Ma a me sembra che la lezione di vita che emerge, e io ho avuto più occasioni quest'anno così di fare questa riflessione con la mia gente e per interpretare quanto successo, io credo che la lezione di vita, il valore aggiunto sarebbe per dire, da portare da questa tragedia nella vita quotidiana, il valore aggiunto è questo, e lo traggo proprio dall'esperienza concreta, sin dal primo momento e direi anche continuamente è presente tutto questo. Io ho visto una grande solidarietà della gente verso i propri vicini, verso le persone ovviamente che hanno avuto queste grosse ferite nell'anima e nel corpo. Poi ho visto sin dal primo momento la gratuità di tanto volontariato e la professionalità nel lavoro delle persone, delle istituzioni. Io penso poi a tutti coloro che hanno portato soccorso, dai Vigili del Fuoco, tutte le altre forze dell'ordine, una grande professionalità. Poi è scaturito, l'ho sentito molto forte, in questa città di Viareggio, i viareggini sono soliti dire, nel sangue noi abbiamo sabbia e coriandoli. È una definizione che loro si danno, ma siamo andati ben oltre questo, perché ho visto scaturire da questa tragedia un forte senso della comunità, sia ecclesiale che civile. E poi io ricordo il momento proprio delle esequie, no? Allo stadio dei Pini, dove questa sera appunto c'è questo momento di preghiera. E la fede, ecco, la fede direi è scaturita con una spontaneità, significa che c'è nelle radici, nella profondità del cuore dei viareggini. Quindi mi sembra, ecco, mettendo insieme tutti questi elementi che sono nati e ho visto nell'esperienza che io stesso direi ora desiderato poi coltivare, questo valore aggiunto con questa lezione di vita, con questi valori che ho ricordato, si tratta di farli passare nella vita quotidiana. Poi è il Vangelo da portare della vita quotidiana, coniugandolo con la vita reale.
Monsignor Castellani, un'ultima riflessione, poi la lasciamo libero. Di fatto questa vicenda segna però anche una frattura, come tante altre vicende, penso al Moby Prince, penso alla Casa dello Studente dell'Aquila, alla Scuola di San Giuliano di Puglia. Segna una ferita, una lacerazione tra il paese reale, cioè tra la gente che subisce questo dramma, e il paese legale, diciamo così, i politici. In questo caso dobbiamo dire, a onor del vero, che il Parlamento italiano ha stanziato dei fondi per la ricostruzione, tra poco sentiremo anche il sindaco di Viareggio, ma di fatto resta questa frattura tra paese reale e paese legale in una realtà sociale e politica italiana già difficile.
Sì, difatti sono rappresentate qui a Viareggio proprio oggi tutte queste realtà che hanno sofferto nella società italiana e che lei ha ricordato. Ecco, a mio avviso, certo c'è una base di emotività ovviamente che fa la sua parte in questi fatti, però tornando alla domanda che lei mi ha fatto, io ritengo che un po' più di tempestività, ma soprattutto più cuore, io capisco, no? Che le istituzioni magari hanno degli aspetti burocratici, però direi più cuore e più tempestività e quindi vicinanza reale alla gente, è quello che poi fanno le nostre comunità cristiane, per la verità, io credo che farebbero superare, no? Incomprensioni, ritardi o in ogni modo le problematiche inevitabili, no? Direi di fronte a queste calamità, più cuore e più tempestività.
Grazie a Monsignor Italo Benvenuto Castellani, arcivescovo di Lucca, che stasera pregherà con i familiari delle vittime della strage della stazione di Viareggio di un anno fa. Grazie, e a lei, Eccellenza.
Grazie a voi.
Chiudiamo questo collegamento, primo collegamento con Viareggio, perché torniamo proprio a Viareggio, proprio in via Ponchielli, che è la strada che ha avuto il maggior numero di vittime, essendo confinante con la linea ferroviaria e vicina alla stazione di Viareggio, dove incontriamo proprio il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini, e lo facciamo grazie al collega Umberto Cecchi di Canale 10 Toscana, che ha incontrato proprio il sindaco di Viareggio. Ascoltiamo.
Essere ferita in maniera profonda e in maniera così unica, così incredibilmente drammatica, perché al di là ed è già sufficiente per ferire profondamente una città, al di là dei 32 morti che sono un'infinità, di un intero quartiere distrutto, è il modo con cui è avvenuto, nella sicurezza delle proprie case, mentre si andava a dormire, mentre si andava a riposare, era un quarto a mezzanotte, improvvisamente questa palla di fuoco che travolge tutte le famiglie, quindi donne, uomini, bambini, indistintamente. È questo che ancor più ha colpito le nostre tranquillità, le nostre sicurezze, perché in casa propria si deve, è giusto essere tranquilli, è giusto essere sicuri, e quello che è accaduto ha scosso profondamente le coscienze di noi tutti. Una notte incredibile dove le fiamme hanno arso vive le persone, perché poi al di là dei danni materiali, della giustizia che deve fare il suo corso, vi è quel ricordo atroce di quelle fiamme che avvolgevano i miei concittadini, le mie concittadine che correvano quella notte per fuggire, per scampare, e poi invece la morte le ha raggiunte, se non le ha raggiunte subito, le ha raggiunte nei giorni e nelle settimane dopo.
Ecco, sindaco Lunardini, quella notte l'ha vissuta tutta intera. Cosa facesti? Quale fu il tuo compito?
Io ero in casa, io abito abbastanza vicino, e ricordo, ero al computer che lavoravo, era un quarto a mezzanotte, io ho l'abitudine di lavorare la sera molto perché è un momento di relativo relax,
tranquillo.
E vidi, avevo le tapparelle alzate perché era molto caldo, era un giugno, non è come questo giugno,
sì,
era un
sì,
giugno
sì.
Molto caldo, e improvvisamente la stanza è diventata rosa, e io ho un pensiero, un soprappensiero, ho detto ma guarda che tramonto bellissimo che c'è stanotte, e poi ho detto no, un tramonto a un quarto a mezzanotte. E poi le fiamme che si alzavano in cielo, i botti, quindi sono corso con lo scooter qua, telefono acceso, polizia, carabinieri, protezione civile, siamo corsi qui, e veramente devo dire che è stato un momento terrificante. La macchina di soccorso ha funzionato molto bene, nel giro di mezz'ora, non di più, qui c'erano qualcosa come 50 ambulanze. La squadra dei pompieri è arrivata quasi in tempo reale, pochissimi secondi, e i rinforzi nel giro di un'ora erano pesantissimi. Pensate che tutto è successo a mezzanotte, alle 2 qui vi erano qualcosa come 200 vigili del fuoco, quindi la macchina dell'urgenza è stata eccezionale. E il mio compito, ahimè, perché dico ahimè perché come medico avrei voluto quasi essere presente,
certo,
a soccorrere, invece è stato quello di recarmi, ovviamente, dopo essermi reso conto della situazione, sono montato in cima a un palazzo e poi sono corso in comune, abbiamo aperto il comune, ha allestito una centrale operativa immediata, il campo per la notte per coloro che erano fuggiti, è stata una notte infinita, e poi la mattina ci siamo resi conto ancora di più che la notte era finita, ma cominciava un altro tipo di notte che sarebbe durato settimane.
Ecco, quali furono le urgenze più difficili da affrontare in quei giorni, la mattina dopo subito e in quei giorni successivi?
Ma sicuramente l'evacuazione di quasi 2000 persone, perché fino a che non è stata svuotata la cisterna, le cisterne anzi, intorno, il pericolo di ulteriori esplosioni, sia pure bassissimo, esisteva. E quindi fino a che tutte le cisterne non sono state svuotate, erano 12, e devo dire che i vigili del fuoco hanno fatto un lavoro eccezionale da tutti i punti di vista, quindi per 2 giorni abbiamo voluto sfollare 2000 persone, e quello è stato
tante,
un impegno
davvero
veramente forte. Abbiamo allestito scuole, devo dire che la generosità dei miei concittadini è stata incredibile, perché abbiamo avuto, oltre che tutti gli alberghi che hanno messo a disposizione le stanze, abbiamo avuto decine di cittadini che offrivano un letto per passare questi 2 giorni. È stata una cosa molto ordinata.
Quindi una grande solidarietà,
molto,
in tutta
molto
la città.
Io sono rimasto molto orgoglioso. Vedi, si potrebbe ragionare come nel quotidiano tutti noi non abbiamo la percezione del concetto di solidarietà, perché è vero. Ognuno vive del suo e non può essere diversamente. Poi questa è una città anche complessa, una città un po' anarcoide, che la rende bella e faticosa al tempo stesso qualche volta. Nei momenti di emergenza la solidarietà qui di Via Regini, ma io vorrei dire di tutti gli italiani, viene a galla, forse dei toscani, forse, che siamo un popolo veramente strano, ma in quei momenti è stata una cosa incredibile. E io ho veramente, per un mese, la disponibilità dei concittadini è stata grandissima. Poi è ricominciato il quotidiano, le difficoltà, la ricostruzione, la burocrazia, che è veramente
una cosa... quello è una domanda che ti volevo fare. Guarda. Uno dei grandi problemi, grossi problemi più grossi è stata la burocrazia, sicuramente.
Sì, è vero che la presenza di un commissario ha semplificato alcune cose, però voi pensate che a un anno, con i soldi dati, siamo ancora in fase di ricostruzione. Ora, come amministratore, io dico che i tempi sono quelli previsti, anzi, se vogliamo, molto più brevi del solito. Tutti sappiamo che in Italia ci vogliono 2-3 anni prima di partire. Quindi un anno è un tempo ragionevole. Abbiamo la prima famiglia che è rientrata, insomma, l'avete visto anche voi, è tutto un cantiere. Eppure, nonostante la presenza del commissario, che può sciuntare le leggi e le norme, dalle piccole alle grandi cose, l'avvocatura, il fatto sta che è stato un continuo faticare. E il cuore, la testa lo comprende, ma il cuore veramente è gonfio di attesa, di ansia, perché insomma, cittadini che hanno passato quella notte, che hanno morti da ricordare, che sono i casi in affitto, e di questo siamo tutti contenti, perché Viareggio non ha avuto né tende né containers, e quindi
è vero.
Però chi soffre un lutto del ricordo e non può stare neanche alla propria casa, il tempo non gli passa mai.
Una domanda finale rapidissima: il rapporto comune-ferrovie, c'è un contenzioso, c'è un tentativo di capire cosa è successo, ecco.
È un rapporto complesso, quasi conflittuale, perché ovviamente quello che è successo non... comunque andrà il percorso giudiziario, è chiaro che in qualche modo è riconducibile alle ferrovie, certo, per forza di cose. E questo naturalmente rende faticosi i rapporti. Devo dire che a oggi le cose che burocraticamente, tecnicamente, di ricostruzione sono state chieste, sono state date. Questo c'è anche chi potrebbe dire, e ci mancherebbe altro, però devo dire che sono state date.
Insomma, quello snellimento che dicevi, burocratico,
c'è stato, entro certi limiti, però c'è stato, e questo va riconosciuto. Rimane, ora, a un anno devo dire che alcune risposte ci sono. Abbiamo 18 indagati, anche se non conosciamo i nomi, e 18 indagati sono un segnale di una attenzione della magistratura. Abbiamo i denari per la ricostruzione arrivati tutti,
abbiamo le decisioni di ieri sera del
la decisione del Parlamento di 10 milioni, quindi devo dire che a un anno le risposte
ci sono.
Poi alcune devono essere perfezionate, ci sono alcune famiglie per esempio che non possono stare qui, devono andare da un'altra parte e va trovata una soluzione, quindi, ma lo scenario complessivo è complessivamente di risposta.
E questo era il sindaco di Viareggio, Luca Lunardini, intervistato da Umberto Cecchi, collega di Canale 10 Toscana, che ha realizzato questa intervista e che ringraziamo come emittente televisiva toscana. Ricordo quindi l'anniversario della strage di Viareggio, 32 morti alle 23:50 di un anno fa. Le commemorazioni a partire dalle 19 allo Stadio dei Pini di Viareggio, poi tutti si trasferiranno intorno alle 23:30 in via Ponchielli, dove alle 23:50 è previsto il passaggio di un treno che simbolicamente fischierà per 3 volte al ricordo di quanto accaduto 12 mesi prima. Da Luca Collodi è veramente tutto. Io ringrazio Elena Colson. La linea torna alla regia.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Potete seguire i nostri programmi anche via satellite su Eutelsat 13 gradi est, Buche Rai, per l'Italia e il bacino mediterraneo.